Abbiamo un backup.
Allora, finiamo la correzione del programma del distributore. Il distributore di monetine, quando abbiamo finito l'altra volta, era a buon punto. C'erano alcune cose che non funzionavano. Allora, io le ho finite a casa mia. E ho messo dei segni nei punti dove dovevo cambiato qualcosa. In ogni punto dove ho cambiato qualcosa c'è scritto una roba tipo andiamo a vedere. Oh mamma mia, la vaga impressione di avere la versione sbagliata. Moneta M, distributore, vediamo un po'. Distributore. O non mi ha funzionato la sincronizzazione, che non mi ha copiato, oppure chissà dove è andato a finire. C'è un altro... Ah, era questo. Sì, probabilmente era questo. Che l'altro era una versione vecchia. Grazie di averlo visto. 23 distributore. Vediamo. Merendina, credito, resto. Ok? È questo, sì, è lui. Aggiunto, ecco. Allora, in distributore avevo messo, ok, questa era la classe distributore. C'era monete in macchina, vabbè, questo l'avevamo già visto tutto, no? I problemi che c'erano erano... prima cosa, non veniva mostrato il resto, i soldi che la macchina dava indietro. Allora, per fare questo ho aggiunto una text box resto nella quale vado a scrivere i valori delle monete che vengono restituite, ok? Esatto, il problema più grosso che c'era era quello del sort. Allora, andiamo a vedere come l'ho risolto. Andiamo a cercare sort. Moneta in macchina era un array list nel quale c'erano tutti gli oggetti di classe macchina che erano stati messi, che erano stati i soldini, diciamo così. Questo qui lo ordina, ok? Però per poterlo fare ordinare ho avuto bisogno di dire fare in modo che l'array list potesse sapere come fare a sapere se una moneta è maggiore di un'altra. Cioè, per poter ordinare una cosa devi sapere se... due istanze di quella cosa, qual è la più grande delle due? Quando sai qual è la più grande delle due, con un algoritmo di ordinamento, sono in grado di mettere in ordine. Allora, ho avuto bisogno di dire alla classe monete di individuare l'ordine, un ordinamento. Allora, come ho fatto? Innanzitutto gli ho dovuto dare l'interfaccia i comparable, le cose che cominciano per I, maiuscolo. Questa qui è una interfaccia del framework. Per poter mettere in ordine una cosa, il framework ha bisogno che quella cosa rispetti certe convenzioni. Cioè abbia certi metodi, deve avere per forza certi metodi. Il metodo obbligatorio di Comparable è compare to. Se io non metto compare to, e adesso lo commento, e provo a eseguire, il programma non compila, perché tutti quelli che sono un... a parte che non ho commentato abbastanza... questo non è una non è un'ereditarietà, perché questa qui non è una classe, ma è un'interfaccia. Non abbiamo ancora visto l'interfaccia. Però, detto in due parole due, un'interfaccia è un insieme di specifiche che una classe deve rispettare. Nell'interfaccia gli dici, questa qui deve avere una funzione compare to. Se non gliela fai, non gliela metti quella classe che tu hai dichiarato di essere con l'interfaccia, non compila. Infatti adesso cosa ho fatto? Ho commentato questa roba qua, quindi adesso la compare to non esiste, e se tento di eseguire dice che distributore.navoneta non implementa il membro di interfaccia compare to, cioè tutti quelli che hanno come interfaccia iComparable devono avere un metodo compare to. Se non ce l'hanno, non compila nemmeno. Cosa serve avere una roba del genere? Serve, è una specie di contratto che si fa. Chi dice di voler essere un iComparable deve realizzare, deve avere tutti quei metodi che sono obbligatori in un iComparable. Se non ce li ha, il programma non compila nemmeno. Così il compilatore sa che può fidarsi che quella classe lì deve avere quel metodo e lo può utilizzare. Lo può utilizzare liberamente, perché non può essere compilato se non ha quel metodo, e quindi ci deve essere. Allora, adesso se io tolgo iComparable, per esempio, lo commento da qui, commentato un po' troppo, se lo commento da qui, tutto funziona come prima, ma sort non funziona più. Adesso metto dentro, qui ho messo dei valori, metto dentro un po' di monete, vedete che il credito aumenta. Ho messo dentro delle monete da 50 centesimi, le ho scritte già lì così facevo prima a debuggare, e adesso gli dico di prendere una merendina, scelta prodotto. Qui c'è un breakpoint, ecco, sort non va. Perché sort non va? Perché moneta non è un iEnumerable. Per poter andare sort, le classi devono avere un'interfaccia di tipo iComparable. Vedete che non ha niente a che fare con l'ereditarietà, perché questa moneta è una cosa qualsiasi. Però, dovendo rispettare il contratto che si fa con l'interfaccia iComparable, deve avere un metodo che fa confrontare i due oggetti di quello lì. Quindi, il metodo compare to, secondo l'interfaccia iComparable, deve restituire un integer, deve prendere un object come ingresso, un object generico. Se tenti di metterci un moneta, proviamo, non funzionerà, perché lui vuole un object, e ci si aggiorna. Niente, non funziona, dobbiamo metterci un object. E poi deve confrontare l'oggetto che viene passato con l'oggetto, questo, l'oggetto, quello di cui stiamo parlando.
1,999, quindi scrive 1,99. Purtroppo c'è il problema del 999, che vedevo un attimo. Quello non l'ho voluto risolvere, perché lo volevo risolvere qua. Poi andiamo a cercare cosa ho aggiunto ancora. Vi ricordate che quando c'era da restituire le monetine, avevo fatto un copia e incolla di codice. Allora qua quel copia e incolla di codice l'ho messo dentro restituisci credito, okay? Quindi ho fatto un metodo restituisci credito che viene chiamato tutte le volte che c'è da dare via dei soldi. E cosa fa restituisci credito? Prende il valore che c'è qui, che in verità è dentro una variabile, non è lì. Prende il valore che c'è nella variabile credito e poi un po' alla volta comincia a restituire dalla moneta più grande, con il solito. Quindi dopo vediamo come è fatta restituisci credito, che somiglia molto a quella dell'altra volta, però qualche modifica gliel'ho fatta. Qui nel programma precedente non c'era il controllo di un prodotto che non esiste. Se uno se uno scrive invece che merendina, qui, adesso ho fatto dei danni, ho scritto una F lì per sbaglio, adesso vabbè diamo un po' di soldi e poi invece che merendina ci scriviamo merendona, vabbè ci scriviamo quella roba lì, setta prodotto, dice questo prodotto non esiste, non c'era l'altra volta, gliel'ho aggiunto per completezza. Quindi questo prodotto non esiste, è l'ultimo else nella serie qui degli if. If trovato, se ho trovato il prodotto e per trovarlo lo cercavo andando a girare, cercando la descrizione dentro. Ce ne sono ancora e
faccio dei danni.
Ecco perché aveva lasciato questo qui, lo va ordinato nell'altro ordine, ok? Adesso se riesco a spegnerlo, minore, lo rimettiamo com'era. Quindi questo qui va nell'ultimo, dall'ultimo in su, ma trova il più grande nell'ultimo. E quindi restituisce. Restituisce in TXT credit, restituisce in moneta e scrive in credito quello che ha restituito, formattandolo il giusto, e poi rimuove at i. I è l'indice, quindi rimuove dall'array l'elemento dell'array che sta a i. I è l'indice che sta girando il ciclo. Quindi quello se ne va dall'array, non c'è, dall'array list, non c'è più. Se il credito è diventato zero, vuol dire che gli ho dato tutti i soldi. E quindi break, esco da questo ciclo qua, che era il ciclo di tutte le monete. Se invece riesco, se riesco a fare tutto questo ciclo, e il credito è ancora uguale maggiore di zero, allora vuol dire che non sono riuscito a trovare i soldi da dargli indietro. Scrivo, non ho tutto il resto, e gli lascio il credito che aveva. Cioè, quel credito lì non lo modifico. Ok? Ecco, questo qui è tutto. Adesso lo proviamo e troviamo, dovremo trovare qualcosa. Allora, la merendina costava, andiamo a vedere quanto costava, non mi ricordo più. La merendina costava 1,45 floating point. E mettiamo dentro 1,50, 2 euro, ok? E scegliamo di comprare una merendina. Una cosa non avevamo visto, era... Restituisci moneta, questo singolo restituisci moneta, com'è? Aggiunge il valore della moneta alla text box. Quindi nella text box si accumulano tutti i valori delle monete, niente di che. Andiamo avanti. Ok, scegliamo una merendina. Ha fatto l'ordinamento e adesso comincia a... Allora, una moneta da 50 centesimi viene restituita. Adesso faccio F10 così me la restituisce. Se andassi a vedere qui, si potesse vedere, qui ci sarebbe, che non aggiorna, non ha fatto i due events, quindi non ha ancora scritto. Qui ci sarebbe scritto 0,5. Ha dato mezzo euro di resto. Adesso, ok, l'ha tolto, quindi adesso qui c'è una moneta in meno da mezzo euro. L'ha tolto. Andiamo avanti. Secondo giro. Adesso il credito è diventato 0,4 e un sacco di 9, ed è questo che mi frega. 0,4 è un sacco di 9, è minore di 0,04, sono 5 centesimi, non 50. È minore. Allora, la moneta di adesso, la prossima moneta, è da 50 centesimi, ok? Se ci riesco, ecco, 0,5. Allora, niente, questa non le la do, non gli do 50 centesimi di resto che gli devo dare 5. E così continuo fino a che... Fino a che non trovo una moneta da 5 centesimi. Cioè continuo a scartarle tutte, quelle da 50, anche quelle da 10. Le scarto tutte fino a che non trovo una moneta da 40, ma non la trovo mai. Sarebbe da 5, ma lui dava 4, cose e quei 5 centesimi se li frega. Adesso infatti volevo discuterlo un attimo. Lui dice non ho tutto il resto e si tiene 5 centesimi, anche se li aveva.
Perché lui dice che l'utente non è 5 centesimi, ma 4,9.
Esatto, è quello lì, la moneta da 4,99 centesimi non ce l'ha e non gliela dà.
Scusa, però
è un errore di arrotondamento, è un errore di arrotondamento che si produce da qualche parte. Allora, se avessimo usato integer non avremmo potuto perché perché dopo 0,05 non lo posso fare con un integer, quindi integer non va bene. Allora, come posso, queste cose succedono quando ho un numero double, per esempio, che diventa, perché gli algoritmi di aritmetica tendono a, ogni volta che uno fa, trasforma un numero in virgola mobile, qualcosa perde, l'ultimo bit è sempre perduto, però gli algoritmi dopo di divisione, moltiplicazione, tendono a aggiungere un ultimo bit e quindi a evitare questa cosa. Però se sì, nell'ultimo bit del numero rappresentato a virgola mobile doppia o floating o float, loro aggiungono qualcosina a ogni operazione in modo che non si propaghi questo errore. Il problema sta che quando si converte da double a float potrebbe venire fuori questa cosa. Allora bisognerebbe andare a vedere nel codice tutti i punti dove c'è una conversione da double a float e aggiungere un'inezia in modo che superi, non faccia 499 ma di 25 e 00, magari anche 0001, perché dopo quel test funziona con 0001, che c'è minore uguale, non c'è soltanto uguale. E questo insomma è quello che si dovrebbe fare. Io voglio provare, non l'ho provato a caso, voglio provare però a fare tutto double, in modo che non ci siano conversioni fra double e float, e questo errore aritmetico che si propagherebbe, magari ci pensa la libreria del C Sharp ad aggiustarlo a ogni operazione. Quindi quelle cose che erano integer dentro le nostre classi, cioè questo valore che era float, adesso lo mettiamo double, poi eseguiamo e ci saranno degli errori. Double in float, perché credito è float, ma noi lo facciamo diventare double anche lui. E adesso è partito, non so se funzionerà. Prendiamo 2,5 euro, crepi l'avarizia, vogliamo cambiare i soldi e vediamo un po'. Allora, prima moneta restituita, una moneta da 0,50, direi. Una moneta da 0,50. Secondo giro, quest'altra è una moneta ancora una moneta da 0,50, 50 cento. Restituiamo anche quella. Ok. Terzo giro, il credito adesso è diventato... Allora... facciamo il controllo qui. If credito minore di credito più un'inezia più 1 e meno 1 per 10 alla meno 8, gli aggiungiamo un pochino. Quanto viene shift F9? Quanto viene quella roba lì? È un po' troppo poco, forse. Allora facciamo 1e-3. Ecco, adesso è passato di là. Facciamo meno 4. L'abbiamo fatto passare di là e adesso questo test dovrebbe, questo soldino ce lo dovrebbe dare. Vediamo un po'. Allora, minore uguale di credito, perché non l'ha fatto? Valore è 0,5 ed è giusto. Credito è 0,49. Allora, rifacciamo, forse non avevo aggiornato, imposta istruzione successiva, credito, shift F9, 0,5. Scusate, qui è ancora 0,5, non è 0,05, quindi non lo deve restituire. Adesso faccio, è ancora mezzo euro, prima 2 mezzi euro mi doveva dare 2 mezzi euro e un 0,5. Quindi adesso lo mando F5, ecco, adesso riuscite a entrare, perché adesso il valore è 0,05, più qualche spicciolo là in fondo, sempre per le questioni di arrotondamento, però questa roba qui è maggiore, quindi adesso restituisce la moneta. F5, l'ho pasticciato, adesso il credito è maggiore di zero, anche qui dice che non ho tutto il resto, in verità ti ho dato i soldi bene, allora anche qui ci aggiungiamo qualcosa. Se il credito è maggiore di 0, di 1 e meno 4, sì, l'uguale, ecco, adesso fatto, se il credito è maggiore di 1 e meno 4, cioè di un decimillesimo, allora dice che non ho tutto il resto. In verità il credito è diventato 0, di fatto è diventato 0, e ok. Questo me l'ha scritto con tutte le virgole, non so bene perché, forse perché avevo messo un breakpoint. Il credito è diventato 0, la merendina, bisogna stare attenti che adesso il credito non è proprio 0.
Fare tutto integer
e metterci la virgola all'ultimo momento.
Sì.
Si potrebbe ragionare sempre in centesimi, sì, integer, e poi dopo mettere la virgola solo alla fine, oppure fare qualche formattazione alla fine. Sarebbe più uno starebbe più tranquillo in quel modo lì, sì. Può darsi che sia parse? Non lo so. Proviamo ad andare a vedere parse. Ah, eccolo qua, giusto, grazie. Quello era float. Noi facciamo un po' d'errore già qui.
Vabbè, quello è il diametro.
Però era il diametro, sì. Alla fine non conta. Non conta perché il valore. Bisogna togliere gli F anche da lì. Per fare bene il lavoro bisogna togliere gli F dalle costanti di tipo float. Ce ne sono in giro, perché andiamo a cercare F maiuscolo nell'intera soluzione con maiuscole e minuscole. Vediamo, questo qui lo togliamo e lo sostituiamo con niente. Ok? Questo lo sostituisco, questo no, finiti. trovo successivo, sostituisci. No, rutta fresca, non è tanto bello rutta fresca. Ok, fatto, direi, siamo tornati di nuovo a finiti. Vediamo se va meglio adesso. Adesso c'è questo. Anche prezzo ci tocca farlo diventare double, perché ho tolto troppe F. Il credito quanto è? Ecco, adesso è maggiore, c'è un 44, che forse è un'altra conversione in giro che fa qualcosa, ma alla fine però il credito non diventa mai zero neanche qui. Bisognerebbe magari, facciamo così. Facciamo così, else, questo qui è uno di quei patch, di quelle toppe che si mettono. Ok, alla fine, no. Se il credito è maggiore di quella roba lì, dico non ho tutto il resto. Altrimenti vuol dire che è zero. E metto credito uguale a zero. Così non me lo porto dietro per le prossime operazioni della macchina, ok? Tanto questo qui è minore di un decimillesimo di euro, vuol dire che è uno zero, lo metto effettivamente a zero e alle prossime operazioni della macchina quello lì non darà più fastidio. Direi che adesso lo proviamo un po', giusto per vedere che funziona. Oltre alle merendine, che cosa avevamo? Adesso comincio a togliere i breakpoint pian pianino. Non mi piace quella roba lì che lo visualizza tutto. Cos'era quello? Restituisci moneta, ecco, toString non è formattato e quindi lo fa vedere come un double. Ci metto 0.00. Allora mettiamo dentro un po' di soldi, scegliamo una merendina, togliamo il breakpoint, vediamo cosa succede. Mandate indietro 50 centesimi e 5 centesimi, va bene. Questi qui i soldi me li riprendo per la prossima andata. Adesso compro bibita 1,05. Funziona anche così, eh? Scelta prodotto, credito sufficiente. Qui mettiamo dentro i soliti euro, ci mettiamo anche 5 centesimi, ci tocca sempre andare a vedere il diametro e quelle altre cose, non è comodo, però simuliamo la macchina, no? Per la macchina è comodo avere il diametro e la massa. Nelle monete quella da 5 centesimi aveva un diametro da 6 e la massa di 1. Anche qui c'erano dei floating.
Però non funzionano per il diametro. Non...
Sì, è lo stesso. Il valore invece è floating, quindi quegli errori residui forse vengono da qui, che anche questi erano da cambiare, li avevo cambiati solo nell'altro file. Adesso andiamo avanti. Quindi 6 e 1. Il diametro è 6 e la massa è 1. Nuova moneta. Cos'è? 5. Mi aumentate il credito, 0,5. 10. Mettiamo un po' di monete da 5. 1,30 per avere un po' di resto strano. Scelgo la mia bibita. La bibita è stata già riconosciuta adesso. E vediamo cosa mi dà di resto. Mi ha dato due monete da 10 e una da 5. Mi sembra che vada bene. Così direi che la nostra simulazione è operativa.